cielo sulla lidorate, va ti posa sui clivi e sui colli, ove olezza notte pile molli, laure dolci del suolo natal, del Giordano.
Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta, 20 le persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a Trapani. Collegamento subito con Palermo per vedere, ecco, c'è Salvatore Cusimano.
La strage di Capaci, l'anniversario, dopo tanti anni, tutto sommato questo paese rimane una povera patria da quel punto di vista, così come cantava Franco Battiato.
È andato e ha girato queste scene, scene drammatiche, scene da guerra.
Rimane una povera patria perché la lotta alla mafia non è una priorità per la politica e non è neanche il controllo, il tentare di fermare la diffusione della criminalità organizzata, per esempio nel nord Italia, non sembra essere una priorità. Buongiorno, buongiorno Michele Migone e benvenuti a Va Pensiero. Oggi parliamo di questo. Qual è l'ultima novità rispetto alla mafia a Milano e Lombardia? Nel senso, qual è l'ultima evoluzione significativa della presenza della mafia su questo territorio, Giampiero?
Buongiorno, innanzitutto. L'ultima evoluzione è che in questo momento abbiamo visto che hanno creato le 3 mafie che noi conosciamo, Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra, quello che viene definito dagli inquirenti un consorzio. Quindi oltre un'alleanza o una non belligeranza, e sono arrivati a inserirsi nell'economia, nel tessuto sociale, nel panorama lombardo, persino al punto di arrivare a essere i padroni delle curve dello stadio San Siro.
Giampiero Rossi, giornalista del Corriere della Sera, è autore insieme ai colleghi Mario Portanova e Franco Stefanoni del libro Mafia Milano e Lombardia, Zolfo Editore. Quali sono i settori in cui si è sviluppata la presenza mafiosa a Milano e perché? Ci puoi dircelo?
Storicamente è iniziata con la filiera delle costruzioni, il movimento terra. Questa era la prima attività di economia legale nella quale i clan, i boss, insomma i gruppi mafiosi che erano già insediati soprattutto nell'Interland Sud-Ovest, ma anche poi in Brianza, nel Comasco, nel Varesotto, hanno iniziato a mimetizzarsi, insomma a entrare in interazione con l'economia lombarda e con la società lombarda e con la politica lombarda, con la pubblica amministrazione. Poi hanno diversificato fino ad arrivare adesso, dicevamo, alla curva dello stadio come immagine veramente, si verrebbe a dire suggestiva, ma in realtà è una suggestione abbastanza spaventosa. Però hanno ramificato fino alla gestione di impianti sportivi, attività sociali, pulizie, guardiania, ma in tutto questo si gioca di estorsioni, usura, e il grande bancomat rimane il traffico di droga.
Poi lo vedremo con un'intervista che abbiamo fatto ad Alessandra Dolci, però quello che ti voglio chiedere è questo: il sottotitolo del vostro libro è 80 anni di mafia in Milano e Lombardia, ma è una storia di 80 anni e ce la puoi sintetizzare? Lo so che è difficile, però so che tu puoi farcela. In 2 minuti questa storia di 80 anni, quali sono state le puntate principali di questa vicenda?
Noi gli 80 anni, perché più o meno, insomma, li facciamo di affari e delitti, li facciamo risalire. Il capostipite è individuato in Joe Adonis, espulso dagli Stati Uniti, era il vice di Lucky Luciano, un italo-americano campano, espulso dagli Stati Uniti nel 53 per una sciocchezza, mentre era un bandito forte, un criminale vero. Nel 58 si stabilisce a Milano e in quel momento comincia a muoversi come poi in embrione, come poi faranno nei decenni gli altri mafiosi insediati qui. Parallelamente c'erano delle prime famiglie calabresi, appunto nel Varesotto e nel Comasco, anni 50, sequestri di persona, contrabbando prima della droga. La droga intanto arriva, anni 60-70 comincia la droga. Quello che dicevamo dell'economia legale, in quegli anni lì cominciano a stringere alleanze o ricatti con l'imprenditoria nostra. Abbiamo la stagione della finanza, Sindona, Calvi, che ci dà l'idea che comunque Milano è una piazza molto contaminata. C'è il gangsterismo, quello che sfiora Vallanzasca ma investe Turatello e Paminonda, ma che sono comunque in interazione con famiglie catanesi e palermitane. L'assedio dei quartieri, la presa di alcuni quartieri di periferia, Bruzzano, Pontelambro, pezzi di Quartoggiaro, e il grande bancomat della droga che dilaga. E a quel punto l'Ndrangheta prende l'egemonia e almeno qui da noi e anche sulla panorama internazionale siede allo stesso tavolo dei narcos sudamericani alla pari, e si arriva alla ramificazione delle infiltrazioni, della colonizzazione di pezzi di economia e all'assalto alla politica, con il danno collaterale più grave forse, che è la conquista di pezzi di coscienza della società civile del nord, cioè quella sta zona grigia di persone che collaborano più o meno scientemente.
Andremo poi a analizzare alcuni degli aspetti delle cose che tu hai detto, però appunto si parla di 'Ndrangheta, si parla di questa storia decennale, e allora noi facciamo un salto indietro e andiamo a Corsico nel 1995, quando viene ucciso Pietro Sanua. Adesso noi sentiamo l'intervista e poi la commentiamo con te, Giampiero Rossi, a Lorenzo Sanua, che è referente di Libera Sud-Ovest di Milano ed è appunto il figlio di Pietro.
Io sono entrato in Libera per una coincidenza nata oramai 16 anni fa, nel 2010, durante la manifestazione nazionale che Libera ogni anno fa il 21 marzo in occasione della giornata della memoria dell'impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti di mafia. In quell'occasione, sul palco dove vengono letti tutti i nomi delle vittime innocenti di mafia, quell'anno erano oltre 700 le vittime, quest'anno siamo arrivati a 1117, quindi quell'elenco è destinato sempre purtroppo, ahimè, a prolungarsi e allungarsi nel tempo. Io vengo contattato da una persona referente all'epoca di Milano, della provincia di Milano, Libera, sotto il ricordo di Nando Dalla Chiesa, che si è ricordato di mio papà, della vicenda di mio papà. Una vicenda che oramai anche nel 2010 aveva 15 anni e che è stato ucciso proprio nel sud-ovest milanese a Corsico il 4 febbraio del 95.
Suo padre Pietro Sanua è stato ucciso, sì, come diceva, il 4 febbraio del 1995.
Sì.
Peraltro lei era con lui quando lui è stato ucciso.
Sì, io ero con lui, all'epoca avevo 20 anni ed ero a fianco a lui, quindi... E diciamo che, se posso sintetizzare la vicenda di mio padre, che non è proprio semplice da sintetizzare, ma in due parole posso dire che all'epoca non è stato neanche, diciamo, etichettato come un omicidio di mafia e di 'Ndrangheta, adesso possiamo davvero dirlo, sono passati 31 anni, perché non si avevano i mezzi per, diciamo così, metterlo all'ordine del giorno come un omicidio di tutti i giorni. All'epoca si sparava tantissimo a Milano, in quegli anni c'erano oltre 100 omicidi all'anno in una città milanese, nella città di Milano e della provincia, ed è stato etichettato come un semplice episodio di cronaca. Ne hanno parlato semplicemente all'inizio i giornali, ma poi nessuno in primis l'associazione della quale mio padre era presidente, perché era un'associazione di presidente di categoria, era presidente dell'ANVA, Associazione Nazionale Venditori Ambulanti della Confesercenti. Anche loro, diciamo, non hanno, sicuramente per paura o perché non avevano i mezzi per affrontare un discorso così complicato e complesso qual era l'omicidio di Sanno Pietro come referente sindacale e di quello che lui si occupava.
È stato un agguato, un vero e proprio agguato?
È stato un vero e proprio agguato, studiato a tavolino. Guardi, io oggi sono in grado di dire tutto, perché chiaramente, ahimè, abbiamo avuto la terza archiviazione che io ho preso in mano, un lavoro di 5 anni e mezzo della dottoressa Alessandra Dolci, ed è stato circoscritto perché abbiamo creato perlomeno un ambiente storico nel quale ricostruire ciò che era successo, ciò che prima non potevo fare perché non avevo né i mezzi né le conoscenze e anche sicuramente la valutazione attendibile di tutto il contesto che c'era già presente nel sud-ovest milanese. Quindi questo.
Ecco, quella mattina una macchina si è affiancata al vostro furgone, sono partiti i colpi di pistola, credo. Ma come, perché no, suo padre?
Di Lupara.
Di Lupara. Perché di Lupara, suo padre pistola, è stato ucciso?
Allora, guardi, adesso posso francamente dirlo, mio padre è stato ucciso perché ha fatto il suo dovere come appunto presidente categoria e come sindacalista. Con la schiena dritta e sempre non guardando in faccia a nessuno. E sicuramente mio padre, oggi posso dirlo, è stato ucciso, abbiamo tutte le situazioni per dirlo, perché ha detto di no alla persona sbagliata, sicuramente per un diverbio avuto con un personaggio legato all'Andrangheta, già un personaggio di spicco già in quegli anni, che però in quegli anni non era stato arrestato e quindi aveva terreno libero e fertile nel 95. Un personaggio già noto che si chiamava Gaetano Suraci, ahimè morto purtroppo anni fa, che aveva praticamente il benestare di tutto l'ambiente criminale dell'Andrangheta di quell'epoca. Già conosciuto, già molto noto, perché comunque c'era stata un'inchiesta che si chiama Nord-Sud che aveva portato solo in quel territorio all'arresto di oltre 200 persone. Quindi, e mio padre è stato ucciso perché a questa persona ha negato un posto in un mercato ed ebbe un diverbio acceso, molto acceso, in un mercato, nel mercato di Bucinasco. Due episodi, due litigi avvenuti in pubblico, in piazza, e un affronto fatto a un uomo di Andrangheta, un uomo che aveva l'Andrangheta nel sangue proprio. Questo affronto questa persona non gliel'ha fatta passare sicuramente liscia, ed è avvenuto nell'aprile e nel maggio del 94, e solo 7 mesi dopo è accaduto quello che stiamo raccontando.
Senta, lei dice che in realtà dopo 3 archiviazioni è possibile avere giustizia oppure no?
Sicuramente spero di aversi guardato in mano, anche nonostante tutto il lungo lavoro della dottoressa Dolci, come dicevo poc'anzi, abbiamo preso in mano appunto l'archiviazione tramite i miei 3 avvocati e adesso proprio il 17 giugno, quindi abbiamo avuto la prima udienza camerale chiusa, che è stata rinviata ad aprile, questo è stata rinviata appunto al 17 giugno, dove appunto sarà il GIP a emettere la sentenza. Quale può essere questa sentenza? O un'archiviazione definitiva, oppure attraverso degli elementi che noi abbiamo riportato lì appunto al GIP da Isere, proseguo delle indagini per poi trovare perlomeno la persona che ha ucciso, quindi coloro che hanno sparato e che hanno partecipato attivamente quel giorno all'omicidio, che sono attualmente in vita.
Era Lorenzo Sanua, l'avete sentito, figlio di Pietro. Gian Piero Rossi, Corriere della Sera, ma queste ultime parole dette da lui in questa intervista, che tipo di riflessioni ti fanno venire in mente, se ti fanno venire in mente qualche riflessione?
Beh, a parte che ogni volta che sento Lorenzo Sanua, lui aveva 20 anni, io ne avevo 25, e mi ricordo perché fui, per sua gentilezza, si fidò, fui il primo cronista a entrare in casa sua dopo, e a parlare un po' con lui e sua mamma in quel momento di grande, erano sgomenti, erano spaventati, disperati per quel fatto che fu veramente lacerante. E sì, noi stavamo scrivendo quel periodo della cosiddetta mafia dei fiori sulle cronache milanesi. Mi fa, oltre che questa memoria, mi fa venire in mente il contesto geografico. Siamo tra Corsico e lui ha citato Buccinasco, che è, per riprendere anche la storia che abbiamo fatto in pillole prima, è un po' uno degli epicentri, questo sud-ovest milanese, degli insediamenti dell''ndrangheta, e prima ancora di Cosa Nostra, perché comunque gli uomini che gravitavano attorno a Luciano Ligio dell'anonima sequestri siciliana stavano a Trezzano sul Naviglio, tutti nella stessa via, con le loro villette, con la celletta sotto il piatto doccia. E l''ndrangheta, invece, teniamo conto che tra Bucinasco e Corsico venne utilizzato l'appellativo di Platì 2, che rendeva l'idea del tipo di enclave omogenea che si era creata nei flussi migratori, che però non erano flussi migratori solo casuali, ovviamente c'erano i soggiorni obbligati, ma non era quella la causa. I mafiosi, da Joe Adonis in poi, che hanno scelto Milano, l'hanno scelta, non ci sono stati mandati per caso. E appunto in quella zona l'insediamento è storicamente molto forte. Io, nel mio immaginario, dopo tanto, più di 30 anni che insomma raccontiamo queste cose insieme a Mario Portanova e Franco Stefanoni, faccio risalire a quel contesto lì il primo incontro tra un imprenditore lombardo e uno pseudo imprenditore 'ndranghetista nella filiera delle costruzioni. È lì che nasce il primo abbraccio.
Ecco, lì che nasce il primo abbraccio e noi è lì che andiamo con un'altra intervista, questa volta a Rosa Palone, che è vice sindaco di Buccinasco e delegata per le politiche ambientali, la cultura antimafia e gli immobili confiscati alla criminalità organizzata. Come sapete, il sindaco di Buccinasco ha ricevuto delle minacce, ma ne parliamo proprio con lei, poi la commentiamo con te, Giampiero.
Sicuramente i tantissimi immobili confiscati alla criminalità organizzata e presenti sul territorio, oggi tutti quanti riutilizzati con finalità sociali dalle associazioni di volontariato presenti a Buccinasco, sono dei segnali tangibili che si possono vedere concretamente per strada, là dove c'era la mafia, ora ha vinto lo Stato che ha tolto quegli immobili alle mafie, all''ndrangheta e li ha ridati alla cittadinanza. Questo sicuramente è il segno più visibile e tangibile per far capire a tutti che la mafia non è solo un racconto, ma è una realtà radicata nella nostra città.
Senta, come si può impedire la diffusione della criminalità organizzata, dell''ndrangheta sul territorio?
Sicuramente si possono fare molti controlli nelle attività considerate più sensibili, quindi cantieri edili, le attività commerciali ad esempio. Tenere la soglia dell'attenzione molto alta, questo è un compito a mio avviso della politica. Ancor prima che debba intervenire la magistratura o le forze dell'ordine, la politica deve tenere alta l'attenzione.
Tutta la politica ha questa sensibilità a livello, immagino, le lo chiedo a livello cittadino, ma glielo chiedo anche a livello regionale, oppure no?
Questa è una bella domanda che lei mi sta facendo. Credo che insomma, tutti i partiti dovrebbero ispirarsi al testo antimafia più importante che abbiamo in Italia, che è la nostra Costituzione, come dice spesso Don Luigi Ciotti. Certo, alcuni a mio avviso lo fanno in maniera più radicale, forse altri meno, però questo io ovviamente sono di parte. Io
Se dovesse dirci chi, non ha questa come priorità, chi indicherebbe?
sicuramente non mi permetterei di fare dei nomi perché, insomma, non sarebbe opportuno. Insomma, ecco, sui nomi credo che debbano arrivare le forze dell'ordine. Sicuramente la regione Lombardia è l'unica forse regione in cui in passato è stato arrestato e poi condannato in via definitiva un assessore regionale, Zambetti, perché aveva ricevuto in maniera consapevole voti dall''ndrangheta, quindi insomma, era l'assessore dell'ultima giunta Formigoni, quindi su questo diciamo non svelo un segreto perché si è espressa la magistratura.
Certo, senta, a Buccinasco non è facile fare l'amministratore pubblico, Il sindaco ha ricevuto minacce. Ci può raccontare qual è il clima attorno a voi e quali minacce avete ricevuto?
Allora, sì, il sindaco ha ricevuto un bigliettino sulla sua macchina, una minaccia di morte. Ovviamente sono state fatte delle denunce e ancora non si sa chi ovviamente abbia messo questo biglietto. Come le dicevo già prima, abbiamo ricevuto anche abbiamo dovuto affrontare una causa al tribunale civile con la famiglia di Rocco Papalia, la moglie in particolare, proprietaria di metà di una villetta che per l'altra metà è confiscata, mentre la metà ancora di proprietà della moglie di Rocco Papalia. C'erano stati problemi condominiali, abbiamo dovuto affrontare una causa civile, quindi. E poi sicuramente lo scontro è stato spesso in passato anche molto mediatico e molto forte, perché abbiamo insieme alla prefettura chiuso dei bar in cui dietro al bancone c'erano persone riconducibili alle più importanti, tra virgolette, famiglie di 'ndrangheta del territorio. Quindi con una sinergia tra istituzioni sono chiuso questo bar, e questo ormai qualche anno fa, e ovviamente lì lo scontro anche sui social da parte delle famiglie legate tradizionalmente alla 'ndrangheta, a Buccinasco, hanno reagito in maniera forte, anche con insulti e con dichiarazioni. Pensi che la prima volta che ci siamo insediati come giunta Pruiti, quindi Pruiti è il nostro sindaco, abbiamo ricevuto una lettera da parte dei legali della famiglia Papalia, in cui si diceva, insomma, si invocava una sorta di pax per la città. Insomma, c'era scritto: voi avete vinto le elezioni, adesso un po' la campagna elettorale è finita, abbassiamo i toni, non parliamo più di mafia perché noi abbiamo espiato le nostre colpe, voi avete vinto le vostre elezioni, adesso è inutile continuare a scontrarci. Ovviamente non in tutta risposta abbiamo fatto un'iniziativa pubblica in cui abbiamo raccontato la storia della colonizzazione della 'ndrangheta sul nostro territorio, facendo nomi e cognomi con dei giornalisti che sono noti per conoscere in maniera significativa e aver raccontato in passato quella che è la storia del nostro territorio, e così continueremo a fare sempre. Per noi non c'è pax con la mafia, sono due poteri che resteranno, a nostro avviso, qua sul territorio, per noi sempre in contrasto. Dove c'è come dire lo Stato, non ci può essere la mafia, e dove c'è lo Stato, la mafia va sempre contrastata con tutti gli strumenti possibili.
Era Rosa Palone, vice sindaco di Buccinasco, che ha la delega, lo ripetiamo, per le politiche ambientali, ma soprattutto per la cultura antimafia e immobili confiscati alla criminalità organizzata. Giampiero Rossi, a me la cosa che ha colpito di più ovviamente in questa intervista è stato che è stata fatta una proposta alla nuova giunta di una sorta di pax mafiosa. Sbaglio a essere sorpreso?
No, è abbastanza inquietante, perché è un'uscita allo scoperto, ma del resto lì a Buccinasco, appunto come lei ha riassunto, si è creata questa situazione con la confisca di mezza villetta. E quando Papalia è uscito dal carcere, ormai è una cosa allo scoperto, insomma ci sono colleghi giornalisti che vanno lì e ci discutono alla luce del sole, insomma. Dopodiché c'è sempre da stare attenti, che loro vogliano la pace, è la verità, loro vogliono la pace assoluta. Forse per i mafiosi vivremmo nella pace assoluta, basta che nessuno contrasti gli interessi, e loro stessi hanno mostrato a tutti i livelli, a tutte le latitudini, di prediligere una situazione quieta. L'inabissamento che dopo ogni stagione, magari delle inchieste giudiziarie, dopo l'operazione Infinito del 2010, sono... Loro hanno proprio come parola d'ordine, e li abbiamo sentiti che lo dicono, intercettati, lo dicono: non deve muoversi una foglia, si spara di meno, si fanno più affari, sparare confligge con gli affari perché crea allarme. E quindi questo è la pax mafiosa, è la pace degli affari loro.
Senti, ma tu vedi quali altri segni, se ne vedi, di una pax mafiosa in Lombardia?
Allora, c'è innanzitutto quello che prima ho detto velocemente, che è la zona grigia. La zona grigia è quella grande fetta di società, diciamo lombarda, perché di questo stiamo parlando, insomma, una società che viene ritenuta non omogenea alla tradizione del radicamento mafioso, delle origini, insomma, che sono meridionali, e il fatto che venga accettata. Pensiamo una banalità, a me fa ripensare, adesso noi stessi nel parlare tra noi ogni tanto si nomina quel tal ristorante della nostra via dicendo ah ma quella è una lavanderia, come per dire che vabbè ma quella è andrangheta, ma quella è mafia, è una sorta di accettazione di questo vicinato, sembra quasi che abbia ragione a distanza di qualche di decennio l'allora ministro Lunardi del governo Berlusconi quando disse dobbiamo convivere con la mafia, ecco. Questa è una delle conquiste di Pax mafiosa alle nostre latitudini, secondo me. E quella grande fetta di classe dirigente politica economica che dice ma sì, in fin dei conti non roviniamoci l'immagine del nostro campanile, non roviniamoci il mercato elettorale che comunque sono sempre voti, se noi stiamo buoni ci prendiamo questo comune. Ecco, a me preoccupa questo.
Senti, la nostra interlocutrice di prima, Rosa Pallone, ha citato il caso dell'assessore che è stato arrestato, assessore regionale che è stato arrestato per voti mafiosi. La penetrazione delle mafie nella politica lombarda a che punto è? Per quello che noi sappiamo, per quello che ci hanno detto le inchieste e magari anche i processi.
Allora, se andiamo a vedere le condanne, tieni conto che Zambetti è stato condannato fino in via definitiva, è passato in giudicato la condanna con relazione al voto di scambio con l'aggravante mafiosa, ed era un assessore regionale, io lo voglio sottolineare, perché non è un amministratore qualsiasi, un assessore regionale della Lombardia ha un potere economico, eccetera, una popolazione che è paragonabile a un ministro dell'Austria per dare le dimensioni e il potere, se non di più, come PIL mi sembra che siamo paragonabili, ecco. E compra i voti, ascoltato, intercettato anche lui da un boss che fa paura, che manda minacce al telefono, che lo chiama quando vuole, che lo va a trovare nel suo ufficio privato. Insomma, questo è il livello di penetrazione che lì tocca la sua punta dell'iceberg. Non sono molti quelli condannati, ma quello che posso dire con certezza è il pervicace tentativo di qualunque grumo di insediamento mafioso, qualunque locale, qualunque clan, di arrivare alla politica, anche candidando figure proprie, i figli, qualcuno avvicinato, destra o sinistra, anche se devo dire abbiamo una prevalenza più da una certa parte, insomma, che sappiamo storicamente ha manifestato più legami, ma sono bipartisan loro, non gliene frega niente, è pervicace, tenendo conto che in un piccolo comune con qualche centinaio, con poco più di un centinaio di preferenze ben piazzate, ti eleggi un consigliere comunale tuo, te lo scegli e te lo eleggi e poi lo assisti, lo finanzi e gli chiedi delle cose e può diventare il consigliere anziano, può diventare un assessore, insomma, oppure il geometra che lavora per più comuni, che quello che mette la firma su certe licenze che servono. È da sempre, in questi 80 anni di affari e delitti ci sono anche 80 anni di inseguimento della politica e che non fugge proprio tutta compatta, eh.
Adesso ne parleremo una seconda parte ancora con te, Giampiero Rossi, giornalista del Corriere della Sera, autore insieme a Mario Portanova e Franco Stefanoni di Mafia Milano e Lombardia, 80 anni di affari e delitti, Zolfo Editore. Ci sentiamo tra poco. Rieccoci con la seconda parte della trasmissione. Adesso andiamo a sentire Alessandra Dolci, che è procuratrice capo a Venezia e per anni è stata capo della DDA di Milano. Qual è la sorpresa maggiore che ha riscontrato nella sua esperienza di magistrato antimafia? È la prima domanda che abbiamo posto ad Alessandra Dolci.
Pensi alla vicenda Stadio, alla infiltrazione nel mondo degli ultra. Chi l'avrebbe immaginato solo 20 anni fa, che si sarebbero anche interessati di quelli che sono gli aspetti economici nella gestione dei biglietti, delle trasferte, del brand delle nostre principali squadre di calcio. Almeno io, che sono anche tifosa di calcio, non lo avrei immaginato. Poi, vabbè, da rispetto all'edilizia, ovviamente hanno fatto un salto in altri settori, la logistica, vabbè, il traffico di rifiuti, il settore turistico alberghiero, il settore dei locali del divertimento notturno, per esempio. Ma non c'è sostanzialmente un settore economico che non attire le loro attenzioni, perché io ricordo che all'epoca del Covid si interessavano di imprese di pompe funebri, giusto per far comprendere qual è la loro attitudine a inserirsi in qualunque settore che ovviamente prospetti il conseguimento di significativi profitti.
Senta, lei l'ha accennato, lo sviluppo edilizio. Se ne parla tanto dello sviluppo edilizio a Milano e anche ovviamente nell'Interland, però lei ha accennato per esempio anche al settore alberghiero, quindi diciamo a uno sviluppo, diciamo, economico della città. Oltre a quelli che lei ha segnalato, per quanto riguarda proprio lo sviluppo edilizio, ci sono dei segnali che voi avete avuto di novità per quanto riguarda questo settore e l'interessamento o l'infiltrazione delle economie mafiose, oppure siamo, diciamo, di fronte a uno sviluppo classico, se si così si può dire?
Io posso semplicemente dar conto di uno sviluppo classico, di uno sviluppo. In realtà uno dei settori tipici dell'edilizia è il movimento terra, è appannaggio credo 30-40 anni a questa parte, appannaggio in parte delle famiglie di 'Ndrangheta, soprattutto in alcuni contesti territoriali. Per il resto possiamo ipotizzare che siano intervenuti degli investimenti immobiliari, perché poi un altro aspetto è quello appunto dei settori in cui vengono reinvestiti i proventi, soprattutto del traffico di droga, quindi delle attività lecite in cui vengono reinvestiti i profitti illeciti.
Quali sono i traffici illeciti delle mafie che coinvolgono il territorio lombardo?
Il territorio lombardo è da decenni, ahimè, un crocevia nel traffico di droga, tenuto conto che è un contesto territoriale particolarmente sviluppato dal punto di vista della ricchezza. E i traffici riguardano sia grossi quantitativi di sostanze stupefacenti, cosiddette droghe pesanti, quindi la cocaina, in parte l'eroina, e grandissimi quantitativi delle cosiddette droghe leggere, hashish e marijuana. Quindi i fronti sono Sud America, Nord Europa, piuttosto che la rotta balcanica, piuttosto che la rotta dall'Africa occidentale. Quindi sono quelli classici che da sempre hanno connotato il nostro territorio.
Senta,
devo
lei
dire che da questo punto di vista la 'Ndrangheta è un interlocutore assolutamente affidabile dei trafficanti sudamericani, forse il più affidabile in assoluto.
Senta, c'è collaborazione da parte del mondo economico e delle imprese rispetto alla presenza mafiosa, oppure c'è una sottovalutazione o, come dire, un disinteresse anche un po', tra virgolette, interessato?
Direi l'ultima che ha citato, cioè il disinteresse interessato, perché noi abbiamo avuto modo di constatare che spesso sono gli imprenditori che vanno alla ricerca dei servizi delle mafie, soprattutto da quando le mafie mettono a disposizione del mondo imprenditoriale articolati sistemi finalizzati all'evasione fiscale. Quindi la richiesta di una parte del mondo imprenditoriale è una richiesta di evasione fiscale a cui le mafie sono perfettamente in grado di rispondere ora.
La lotta alla mafia al nord, a Milano e Lombardia, è ritenuta una priorità da tutta la politica a tutti i livelli, regionale e nazionale?
Non è tra le priorità, certamente. Non la colgo come una priorità, seppure non si osa toccare la disciplina particolare che regola i procedimenti in materia di mafia. Quindi non colgo in questo momento il tema antimafia come una priorità.
Secondo lei perché c'è sottovalutazione?
Perché è un tema che non porta grande consenso dal mio punto di vista. Credo che quella sia la risposta, non credo che ci sia sottovalutazione, perché si dà per scontata la presenza delle mafie non solo nelle regioni di tradizionale insediamento, ma anche nel nord Italia. E il problema è se questa partita, come diceva Virginio Rognoni in una sua intervista, è una frase che cito sempre, all'epoca della legge Rognoni-Latore diceva, con riferimento all'atteggiamento della politica, c'è chi questa partita vuole giocarla e vuole vincerla, chi la vuole pareggiare, chi non è neanche interessato a giocarla. Ecco, noi invece dobbiamo cercare di giocarla e vincerla, non pareggiarla.
Alessandra Dolci, ora procuratore capo a Venezia, per anni a capo della DDA a Milano. Gianpiero Rossi, mi pare di comprendere che i ragionamenti che ha fatto ai nostri microfoni Alessandra Dolci siano gli stessi che tu hai fatto nella prima parte della trasmissione.
Guarda, chi segue con continuità questo tema non può che avere questo tipo di sguardo. La parola priorità è una che io, quella che uso sempre nella conclusione dei miei interventi quando mi invitano nelle scuole, dove non vai a fare politica, non vai a vendere libri, non vai a fare nulla se non a provare a dare il contributo di conoscenza. Che quando eravamo giovani noi non c'era, perché non c'era questa consapevolezza, appunto, tutta questa conoscenza qui al nord, e al sud era comunque soffocata. Ed è la priorità, cioè, ma voi quando sentite le campagne elettorali, sentite la parola mafia, antimafia, eccetera, quanto la sentite? A che punto del programma compare? Non c'è proprio più. Non c'è proprio più, né a livello nazionale, né a livello, oppure si è messa lì come un adempimento, qualcuno a un certo punto gli dice, ah, scrivi antimafia da qualche parte, sennò poi ci rompono, ecco, è quella roba lì, perché non fa paura, perché tanto la lavanderia sotto casa, la cosiddetta lavanderia, a fin dei conti non ti scippa, non ti fa del male, no, anzi, magari lì non succede, è tranquillo e nessuno parcheggia sul marciapiede perché non vogliono dar fastidio a quello che gestisce la lavanderia cosiddetta. E allora non è molto più importante fare la guerra, combattere i Maranza, i raid party, reemigrare e altre cose che invece raccolgono consenso immediato sulla pancia. Però la priorità non c'è. Invece secondo me sarebbe una questione anche economica. Se recuperassimo a livello di Italia, insomma, tutto quello che ci drena la presenza di questo cancro, di questa metastasi permanente, ma saremmo un paese con molte più risorse.
Si può dire che c'è troppo silenzio sulla mafia, sulle mafie sia in Lombardia sia a Milano, no?
Secondo me sì, poi noi facciamo i giornalisti, io stesso non è che scriverei tutti i giorni di mafia in assenza di notizie, però anche l'isteria che a volte abbiamo noi con i giornali, che parliamo di boss, mafia, piovra per due giorni, tre giorni, poi si abbassa il titolo, poi diventa una breve, poi scompare e uno dice ma non c'era mica questo assalto, questo allarme eccetera, è finito, un po' di memoria in più servirebbe.
Ultima domanda e torniamo così all'inizio. La novità che tu hai spiegato all'inizio di trasmissione riguardo alla presenza delle mafie è l'alleanza tra queste mafie. È in corso un processo, il processo IDA, che è un processo particolarmente importante. Ci vuoi spiegare di cosa si tratta?
È proprio questo, è quello che avevamo chiamato il consorzio, che è una inchiesta che ha avuto un iter anche abbastanza tormentato sul piano proprio giuridico. Cioè il riconoscimento, la sussistenza dell'elemento mafioso, di questo cosiddetto consorzio, insomma, tra pubblica accusa e giudizio sulle indagini preliminari, eccetera. Nel processo IDRA abbiamo appunto attori, espressione di tutte le mafie, quindi campana, di origine quella campana, quella calabrese, quella siciliana, abbiamo anche presenze di mafie straniere, insomma di clan di altre origini, ma comunque che lavorano insieme in sinergia per fare affari e si avvalgono anche di figure che poi non sono così nettamente mafiose, insomma, non è questo anche che ha reso scivoloso dal punto di vista giuridico il fascicolo, perché ci si muove su una falsa riga di lobbismo, di massoneria quasi, no? Insomma, di consorteria. Però è molto importante, perché quando si arriva appunto a un livello di alleanza e quindi di un livello di forza superiore, io credo che sia motivo di grande allarme. Vediamo dal punto di vista giudiziario come va. A mio giudizio, dal punto di vista storico, ci sta già dicendo molto. Mi permetto di aggiungere che comunque già quando nei primi anni 90, vi ricordo il procuratore Armando Spataro, che aveva coordinato l'indagine Wall Street, avevano fatto un'operazione enorme tra Lecco e Quartogiaro con personaggi molto pericolosi. Alla domanda, ma quindi c'è la mafia? Diceva no, non è che c'è la mafia, no, ci sono tutte le mafie e vanno d'accordissimo tra loro qui, perché gli conviene e ci riescono molto bene.
Grazie allora a Giampiero Rossi, giornalista del Corriere della Sera, che insieme a Mario Portanova e a Franco Stefanoni ha scritto il libro Mafia Milano e Lombardia, 80 anni di affari e delitti, Zolfo Editore. Grazie Giampiero.
Grazie a voi.
Buonasera, siamo in grado.
Torniamo quindi a parlare da Strage di Capaci, lo facciamo con un'intervista ad Enrico De Aglio. È un'intervista andata in onda un po' di tempo fa. È Enrico De Aglio, che è autore tra l'altro del libro appunto sulla Strage Capaci, Qualcuno visse più a lungo, La favolosa protezione dell'ultimo padrino. È uscito con Feltrinelli nel 2022. È però un libro molto importante e parte dai fratelli Graviano. Perché? Sentiamo lo stesso Enrico De Aglio.
Riuscito a penetrare la barriera che rendeva impossibile l'accesso.
I fratelli Graviano sono due fratelli, quelli importanti, la famiglia un po' più grande, del mafiosi di Cosa Nostra, del quartiere Brancaccio, che è il Bronx di Palermo, insomma, nella scala il quartiere più mafioso di Palermo, da sempre, grosso quartiere. Sono probabilmente gli uomini più ricchi di Palermo in questo momento e sono in carcere dal 27 gennaio del 1994, arrestati a Milano in un ristorante che si chiamava, non esiste più, Gigi il Cacciatore. I carabinieri li aspettavano e erano incolpati di essere i mandanti dell'uccisione di Don Pino Puglisi, che oggi è beato, il primo beato della Chiesa cattolica contro la mafia. Però vennero arrestati e vennero subito dimenticati, cioè non si parlò di loro fino a quando 15 anni dopo, più o meno, venne reso noto che esisteva in Palermo un pentito che si chiamava Gaspare Spatuzza, che aveva compiuto un grande percorso religioso in carcere, il quale era l'uomo di mano di questi due fratelli, di questo clan, il quale aveva confessato tutto, aveva confessato che Graviano, i due fratelli, avevano organizzato le stragi di Capaci via D'Amelio, lui stesso le aveva fatte. Graviano medesimo, Giuseppe Graviano in particolare, è l'uomo che ha premuto il telecomando in via D'Amelio. E poi avevano organizzato tutte le stragi del continente, le famose stragi del 1993, che sarebbero dovute culminare, e questa è la cosa importante, in un enorme attentato il 23 gennaio del 1994 allo Stadio Olimpico di Roma. Tenete conto che nel gennaio del 94 sono momenti cruciali per l'Italia, Berlusconi ha annunciato la sua discesa in campo, c'è un clima assolutamente molto teso in tutta Italia. La bomba però non scoppiò. La bomba non scoppiò perché il telecomando non funzionò. I fratelli Graviano, che l'avevano ordinata, se ne andarono tranquillamente al ristorante a Milano, no, assolutamente non protetti da nessuno, eccetera, eccetera, e vennero arrestati. E lì la storia d'Italia, per come la conosciamo, finisce. Finisce nel senso che dal gennaio del 94, se voi ci fate caso, non succede più niente. Cioè non c'è più un attentato. Ora i fratelli Graviano sono tornati alla ribalta perché gli si è sciolta un po' la lingua, diciamo così, e hanno raccontato tutta la loro storia, in particolare in un processo che ha avuto luogo e di cui nessuno si è interessato più di tanto, a Reggio Calabria, 2 anni fa, in cui hanno detto che loro erano in affari con Berlusconi e che praticamente avevano gestito tutta questa serie di attentati per fare un favore agli industriali del nord che avevano interesse a destabilizzare la situazione.
C'è un altro personaggio importante in questa vicenda.
Antonino Gioè è un mafioso di Altofonte che si è suicidato, così dicono, nel carcere di Rebibbia nel maggio del 1993, dopo essere stato arrestato per aver partecipato materialmente, anzi aver organizzato proprio la posa dell'esplosivo sotto l'autostrada dove Falcone è stato ucciso. Personaggio molto particolare. Antonino Gioè è stato da giovane un carabiniere della Folgore, si è addestrato a Livorno, ha avuto encomi ed ha avuto raccomandazioni come, diciamo, esperto in sabotaggi e azioni di guerriglia, e con questo viatico è stato arruolato, possiamo usare questa parola, attraverso suo cugino, che è un grande mafioso che si chiama Francesco Di Carlo, che aveva i rapporti con i vertici dei servizi segreti, è stato arruolato a partire dal 1988. Chi lo arruolò fu materialmente un personaggio, insomma, proprio l'anima nera, insomma, del mio libro, che si chiama Arnaldo La Barbera, capo della squadra mobile di Palermo, membro dei servizi segreti anche lui. Ecco, Nino Gioè venne arrestato nel 1993, non dalla Barbera ma dalla DIA, e venne messo in carcere a Rebibbia, dove venne trovato impiccato con i lacci delle sue scarpe, in una situazione, insomma, perlomeno strana, insomma, inginocchiato su un tavolino con le stringhe legate alla finestra, insomma, una cosa che non reggeva naturalmente niente. Non ci fu nessuna autopsia. Chi governava l'informazione a quel tempo, e cioè i carabinieri, la polizia, eccetera, eravamo in tempi, diciamo, molto, come posso dire, drammatici, era nel 93, in mezzo alle stragi, fece sapere che Gioè si era suicidato, preso dal rimorso per quello che aveva fatto. E quindi questa fu la versione ufficiale, e poi nessuno si interessò più di Gioè. Per noi di Gioè, ormai io ho ricostruito tutta la sua vita, la sua carriera, tutto quello che ha fatto, ha partecipato all'attentato alla Daura, insomma, ne ha fatti di tutti i colori, insomma, Gioè. E a un certo punto mi chiedo, cioè, se voi andate su Wikipedia e guardate Stragi di Capaci, è una voce fatta molto bene, a un certo punto vedrete la foto della famosa casamatta dove adesso è scritto No Mafia, no? Quella casetta bianca sulla collina da cui è stato azionato il telecomando, e nella didascalia di Wikipedia c'è scritto: qui sotto c'erano ad azionare il telecomando Giovanni Brusca, il famoso pentito, e Antonino Gioè. Ecco, io propongo, vorrei che il mio libro servisse fondamentalmente a questo, a cambiare questa didascalia su Wikipedia e scrivere semplicemente Giovanni Brusca a nome di Cosa Nostra e Antonino Gioè a nome dei servizi segreti, punto. Perché questa è la conclusione della storia. Attraverso questa vicenda, attraverso i fratelli Graviano, io penso di avere, diciamo, messo in luce un'altra parte, insomma, della storia di quello che ci è successo in Italia negli ultimi 40 anni. E cioè, insomma, un peso, diciamo, della Sicilia mafiosa nell'economia e nella finanza italiana e internazionale, delle grandi operazioni finanziarie legate prima a Sildona e poi a Calvi, al banchiere Calvi, delle grandi ramificazioni internazionali con gli Stati Uniti e con il Canada, e insomma è tutta una storia un po' più complicata di quella che ci vogliono far credere con la belva di Corleone o Totò Riina che sia il grande stratega di chissà che cosa. Ecco.
Enrico De Aglio l'ha già citato, il super poliziotto, ma andiamo a sentire letteralmente dalla sua voce che cosa ha fatto, qual è stato il ruolo del super poliziotto in queste stragi.
Arnaldo Labarbera ha una storia purtroppo lunga e sicuramente non bella. Lui viene chiamato, lui è il capo della squadra mobile di Venezia ed è membro dei servizi segreti ed è noto, diciamo, per i suoi metodi molto molto spicci e soprattutto, insomma, per la gestione che faceva dei propri confidenti. Viene chiamato a Palermo dopo l'uccisione del capo della mobile di Palermo che si chiamava Ninni Cassarà, per mettere ordine nella squadra mobile di Palermo. E mettere ordine significava essenzialmente, insomma, fare la lotta a Falcone, che si era circondato da poliziotti e da carabinieri che erano, diciamo, svegli, intelligenti e non collusi. Questa era la prima cosa. Labarbera è quello che arruola materialmente Nino Gioè su consiglio del mafioso Di Carlo, che lui va a trovare in carcere a Londra, ed è quello che viene incaricato dal governo di gestire prima la sicurezza di Falcone e Borsellino, cosa che lui non riesce a fare ovviamente perché sono stati tutti e due uccisi, e poi viene incaricato lui e lui solo di gestire tutte le indagini con i suoi poliziotti, con la sua gente, eccetera eccetera. I suoi sponsor sono due alti membri dei servizi segreti, due prefetti che sono, no, uno è l'ex vice capo della polizia Luigi Rossi e l'altro è un capo dei servizi segreti, il prefetto De Sena. Che sponsorizzano e decidono in sede di governo, è il governo Amato, di affidare a lui e solo a lui tutte le indagini. Ed è lui che manda avanti il scarantino, il depistaggio scarantino che dura 15 anni. Lui poi salirà di grado tantissimo, perché poi molte di queste cose, insomma, hanno in cambio degli avanzamenti di carriera, diventa questore di Napoli, diventa il capo dell'antiterrorismo italiano e come tale gestisce il G8 di Genova, no? Ecco, e sappiamo anche come è stato gestito il G8 di Genova fino a quando viene nominato dopo Genova vice capo dei servizi segreti italiani e poi muore di un fulmineo cancro al cervello a soli 62 anni. Personaggio assolutamente incredibile, Arnaldo Labarbera.
Le mie ultime immagini di Giovanni Falcone è quando lui dalla macchina si gira verso il finestrino e con quegli occhi che implorava aiuto, ma non riuscivamo neanche a avere la forza di aprire quella, quello sportello, quella portiera. Manca la verità di chi ha veramente ordinato la morte di Giovanni Falcone, perché io non posso pensare che degli ignoranti come Totò Riina possa aver organizzato un attentato così sofisticato come quello di Capaci. E non lo dico io, lo dicono molti anche collaboratori, che c'erano in mezzo a loro persone in giacca e cravatta.
Ma perché viene ucciso Giovanni Falcone?
La morte di Giovanni Falcone credo sia stata programmata almeno 10 anni prima, nel 1988. La ragione è molto semplice: Giovanni Falcone aveva scoperto l'entità, diciamo, la quantità della cosa, e cioè aveva scoperto praticamente una cosa che non si è mai voluta dire in Italia. La Sicilia di quei tempi, degli anni 70-80, era diventata un narcostato. Cioè, vale a dire, c'erano raffinerie di eroina da ogni parte e la mafia siciliana aveva il monopolio dell'export di eroina per il mercato americano e canadese. Cioè, una quantità, insomma, economica e finanziaria che non aveva uguali, non ha mai avuto uguali nella storia d'Italia. Quindi vuol dire banche, vuol dire protezione politica, vuol dire insomma, il controllo totale, insomma, di una gestione economica di cui l'Italia non poteva fare a meno. Per esempio, nel libro io racconto molto il peso che questo denaro, questo flusso di denaro che veniva dalla Sicilia ha avuto per tutta l'economia italiana, no? Con l'espansione edilizia, con le compromissioni con tutta la grande industria e così via. Quindi eravamo di fronte ad una cosa molto grande, e Falcone l'aveva intuita, e poi quando ha avuto Buscetta che gli ha raccontato tutto dall'inizio, siamo nell'84, è riuscito a cambiare la legge, insomma a far approvare una nuova visione di cos'era Cosa Nostra, cioè non più una cosa folcloristica come si pensava forse fino ad allora, ma una vera e propria organizzazione, eccetera, eccetera. Da quel punto è chiaro che, diciamo, Cosa Nostra doveva reagire in qualche maniera, e perché, insomma, gli affari li rovinava veramente gli affari in maniera clamorosa, e quindi la decisione, insomma, di farla finita con Falcone e poi con Borsellino, che è stato l'unico suo erede, diciamo l'unico suo amico ed erede, gli altri non contano, è stata conseguente.
Grazie Enrico De Aglio, noi ci risentiamo domenica prossima, buona giornata e buona settimana da Michele Migone.